Io sono stato per un certo periodo di tempo, per circa 6 anni, un testimone di Geova. Ma voglio fare, prima di narrarvi la mia testimonianza, una premessa utile. Voglio infatti dirvi subito quello che voi non ascolterete da questa testimonianza. Io non so perché siete qui questa sera, non so cosa vi ha spinto a venire qui ad ascoltare questa conferenza. Certamente molti di voi sono qui per curiosità, vogliono conoscere qualcosa in più, vogliono sapere il perché di questo incontro, di perché qualcuno è venuto a parlarvi e spiegarvi perché ha lasciato l'organizzazione dei Testimoni di Geova. Altri, più che una curiosità, avranno forse un vero interesse, hanno forse degli amici, dei parenti, i genitori, i figli, dei Testimoni di Geova, sono turbati, vedono che c'è qualcosa che non va e non sanno cosa. Altri forse in questo momento stanno indagando nel grande vivaio delle religioni, stanno cercando Dio, vogliono comprendere chi è Dio e sono nella confusione, non sanno dove andare e non sanno che cosa credere. E sono qui presenti questa sera. Molti, so, sono dei credenti in Cristo Gesù, dei credenti evangelici, e hanno un profondo desiderio di voler aiutare gli amici Testimoni di Geova a conoscere in maniera più approfondita la Bibbia. E vorrei incoraggiare proprio questi credenti, coloro che la Bibbia la conoscono e che vogliono testimoniare agli amici Testimoni di Geova, a studiare profondamente la parola di Dio, per conoscere a fondo quello che la Bibbia dice, per poter trasmettere delle verità fondamentali. Ma non basta. Cari amici credenti che volete aiutare i Testimoni di Geova, come volete aiutare qualsiasi altra persona, dobbiamo avere molto, molto amore e molto rispetto per coloro che pensano diversamente di noi, per coloro che hanno un'idea o una religione diversa. Occorre molto, molto amore. Spero che vi siano in mezzo a noi anche dei Testimoni di Geova, che avendo avuto l'invito sono venuti a venire ad ascoltare per sentire quello che diciamo, forse titubanti, pensando chissà cosa dirà questa persona contro di noi. Poi si sentiranno un po', tra virgolette, perseguitati. E allora voglio tranquillizzarli. Questa sera non si dirà nulla contro i Testimoni di Geova, perché noi personalmente nutriamo molto rispetto per tutti gli uomini, in modo particolare per degli uomini che dicono di credere in Dio. Noi amiamo queste persone e non vogliamo fare critiche distruttive, vogliamo semplicemente presentare dei fatti della parola di Dio, dei fatti che noi crediamo essere il fondamento della fede cristiana e che purtroppo l'organizzazione della Torre di Guardia non insegna. Quindi posso assicurarvi che è proprio l'amore che ci ha spinto a organizzare questa conferenza. Questo dolore che molte volte noi proviamo nel vedere delle persone zelanti, delle persone coerenti, che però non hanno una giusta conoscenza della parola di Dio. Chi sono i Testimoni di Geova? Molte volte la gente me lo chiede a me come lo chiederà anche ad altre persone che sono qui. Ma chi sono? E io posso dirvi che i Testimoni di Geova sono delle persone sincere, nella maggior parte sincere, coerenti con quello che dicono di credere, e sono anche in buona fede. Quello che lo fanno perché ci credono. Purtroppo hanno una chiusura mentale molto grande che gli impedisce un reale confronto con gli altri. I Testimoni di Geova, per esempio, vogliono distribuire la loro letteratura, ma quando voi gli proponete di leggere qualcosa di vostro, nella maggioranza dei casi lo rifiutano. Pensano di aver ormai conosciuto tutto quello che riguarda la verità. Un altro motivo è che i Testimoni di Geova, nella loro letteratura, non il Testimone di Geova comune, ma i loro capi, scrivono delle cose, delle accuse molto dure contro la cristianità. I Testimoni di Geova paragonano tutta la cristianità come Babilonia, la grande, e poi vanno a dire addirittura che la cristianità è una meretrice, una prostituta spirituale. Sono accuse molto gravi che fanno nei nostri confronti. Possiamo dire che è vero, nel mondo cristiano, cosiddetto cristiano, molte volte ci sono delle cose che non vanno, ci sono degli scandali, ma non dobbiamo fare di tutte le erbe un fascio. Vi sono molte, molte persone che credono profondamente in Cristo, che leggono la Bibbia, che annunciano l'Evangelo pur non essendo dei Testimoni di Geova e che conoscono la Bibbia veramente bene. E allora noi che cerchiamo di lodare, adorare il Signore con tutto il cuore, sentirci chiamare Babilonia la Grande, sentirci chiamare una prostituta spirituale o una meretrice, possiamo assicurarvelo, amici e testimoni di Geova, non siamo molto contenti, non ci fa piacere, ma vi perdoniamo e vogliamo veramente potervi aiutare noi questa sera a comprendere la grazia di Dio. Il nostro cuore è anche pieno di speranza. Sappiamo infatti che ormai sono migliaia e migliaia i testimoni di Geova che lasciano l'organizzazione per dei motivi dottrinali, che hanno compreso veramente delle dottrine della torre di guardia non essere conformi con la parola di Dio. Anche in Italia molti responsabili, un dirigente della Betel ha lasciato la torre di guardia, e anche in altre nazioni. Raymond Franz, un membro del corpo direttivo dei testimoni di Geova, ha lasciato l'organizzazione dopo essere stato testimone di Geova, essere stato un dirigente per oltre 60 anni. Ha scritto dei libri che tuttora ancora i testimoni di Geova leggono. Ebbene, in questo libro, Crisi di coscienza, in 500 pagine, descrive in modo molto dettagliato la dottrina dei testimoni di Geova e quello che lui ha visto non essere coerente. Allora noi siamo pieni di speranza e vogliamo pregare per il testimone di Geova che bussa alla nostra porta, vogliamo pregare per gli anziani, per i servitori di circoscrizione, per il direttore di filiale, per il presidente dei testimoni di Geova, e vogliamo chiedere che Dio possa illuminare queste persone a conoscere veramente il Signore. Quindi non pensate di trovare questa sera del sarcasmo o della critica, lontano da noi tutto questo. Ma vogliamo invece fare un'informazione, dare un'informazione obiettiva, un'informazione reale, affinché quelle migliaia e migliaia di testimoni di Geova che in questo momento sappiamo probabilmente essere nel dubbio, possano trovare un'alternativa. Invito quindi tutti voi ad ascoltare la mia storia e alla fine spero di avervi trasmesso un po' di amore e un po' di desiderio di evangelizzare i testimoni di Geova. Se questo arriverà ad essere vero, allora la mia venuta qui ha un senso. Come sono diventato testimone di Geova? Diventai testimone di Geova molto giovane, avevo 16 anni. Nella mia adolescenza seguivo la tradizione, la religione tradizionale, però non avevo mai letto la Bibbia, non avevo mai conosciuto a fondo la Bibbia. E verso gli anni 70, quando avevo 16 anni, vedevo intorno a me molte ingiustizie. Era il periodo della guerra del Vietnam, l'invasione della Cecoslovacchia, c'erano queste masse in movimento, queste rivoluzioni, e veramente vedevo che il mondo era cattivo. Il mondo non era quel mondo che conoscevo da ragazzino, il mondo era brutto, era cattivo, c'erano tante ingiustizie. Io volevo cambiare questo mondo, almeno volevo contribuire con la mia protesta, con le mie azioni, a voler cambiare il mondo. E un giorno una coppia di testimoni di Geova venne alla mia porta, io incominciai ad ascoltarli e loro mi dissero: ma quello che tu cerchi di fare così con la politica, vedi, presto Dio lo farà, perché presto Dio, il cui nome è Geova, distruggerà tutti questi governi. Dio distruggerà l'ONU, distruggerà le Nazioni Unite, distruggerà tutti questi governi, distruggerà anche tutte le religioni di questo mondo e instaurerà un regno di pace, di giustizia per l'eternità. A me questa idea mi faceva un po' sorridere, devo dirvi la verità, ero un po' scettico, però accettai comunque di fare uno studio biblico con loro una volta alla settimana. All'inizio contrastavo un po', ma non conoscendo la Bibbia, non avendo nessun insegnamento religioso solido, tutto quello che mi veniva detto io lo accettavo come oro colato. E così, dopo circa 6 mesi, li battezzai come testimone di Geova, iniziai ad andare di casa in casa a portare quella che loro chiamano la buona notizia e mi misi veramente a capofitto nello studio, dell'insegnamento e della dottrina della Torre di Guardia. In pochi mesi ero convinto che quello che la Torre di Guardia insegnava fosse realmente la verità della parola di Dio. Quindi tutte le mie abitudini cambiarono, le mie amicizie cambiarono e divenni un fedele seguace dei testimoni di Geova. Come si vive all'interno dell'organizzazione dei testimoni di Geova? Innanzitutto un testimone di Geova deve avere una rigida ubbidienza alla torre di guardia. La torre di guardia è la società dei testimoni di Geova e ha la sede a Brooklyn, a New York. E tramite i suoi rappresentanti filiale, servitori di circoscrizione e anziani, porta avanti la fede fondata verso la fine del 1800 da un certo Russell. La società Torre di Guardia pubblica molti libri e tra l'altro pubblica questa rivista che si chiama proprio La Torre di Guardia, dove i testimoni di Geova devono osservare ogni insegnamento che c'è sulla Torre di Guardia. È sufficiente non credere a un insegnamento della Torre di Guardia per venire messi fuori dall'organizzazione, venire disassociati. I testimoni di Geova si radunano varie volte alla settimana in luoghi di culto che si chiamano sale del regno e hanno 5 incontri alla settimana divisi in 3 incontri, 5 riunioni divise in 3 incontri. Sono degli incontri molto formali, all'inizio una preghiera e un canto, poi l'insegnamento e poi di nuovo una preghiera e un canto. Per esempio i testimoni di Geova hanno tutto programmato e persino i canti che vengono cantati nelle riunioni vengono dati dall'associazione centrale. Quindi per esempio oggi nella loro riunione in tutta Italia hanno cantato lo stesso canto all'inizio e lo stesso canto alla fine. Hanno studiato la stessa materiale spirituale e quindi c'è una grande omogeneità, non hanno nessuna libertà. Anche il discorso pubblico che l'anziano tiene nella congregazione non è frutto di una sua riflessione, ma lo schema con i pensieri principali e i versetti viene dalla sede centrale. Tutto l'insegnamento viene controllato. I testimoni di Geova nei loro culti hanno dunque una riunione che è un discorso pubblico, l'unico discorso che hanno effettivamente. Dopodiché hanno lo studio della torre di guardia, a casa durante la settimana i testimoni di Geova studiano un articolo, rispondono alle domande, lo sottolineano e poi alla domenica si incontrano perché qualcuno interroga loro di questo articolo, ognuno può rispondere e così c'è una formazione continua. Poi hanno un'altra riunione dove studiano un altro libro della Torre di Guardia, sempre col metodo domande e risposte. Poi hanno una scuola di ministero teocratico, è una riunione particolare dove il testimone impara a parlare al pubblico con dei discorsi prima di 5 minuti, poi di 15 minuti o come superare determinate obiezioni. Il testimone non assiste soltanto alle riunioni, non studia soltanto il materiale che gli viene dato dalla torre di guardia, libri, riviste, pubblicazioni, ma deve anche, per poter essere battezzato e considerato un proclamatore, andare di casa in casa o per le strade a diffondere la letteratura. Le particolarità, purtroppo non posso darvi ogni dettaglio perché il tempo è breve, ma per situarvi questo movimento. Hanno delle particolarità teologiche i testimoni di Geova. Non credono nella divinità di Gesù Cristo, non credono che alla morte uno spirito sopravvive, non credono che soltanto 144.000 persone andranno in cielo come creature spirituali, mentre la grande maggioranza dei credenti rimarrà su una terra paradisiaca, una terra riportata alle condizioni dell'Eden, dove ognuno potrà avere una bella casa, una famiglia, gli animali, anche gli animali feroci che saranno mansueti nel proprio giardino, È una vita ed è un paradiso molto materialista, perché purtroppo, e parlavo poco fa con un'altra persona, nel regno dei cieli, dei testimoni, nel regno di Dio, dei testimoni di Geova, il testimone di Geova comune non vedrà mai Dio. Il membro della grande folla per l'eternità non vedrà mai Dio, mentre la nostra beata speranza è quella di vedere il Signore faccia a faccia. Poi sappiamo che i testimoni di Geova non prestano né servizio militare né servizio sostitutivo, sono obiettori di coscienza ma anche rifiutano un servizio sostitutivo, non vanno a votare e non ricevono trasfusioni di sangue, questo in breve. È facile cadere vittime di questa organizzazione se non si conosce la Bibbia. La maggioranza delle persone che diventano testimoni di Geova sono persone che non hanno mai aperto la Bibbia prima di diventare testimoni di Geova. Sono persone che non hanno nessuna conoscenza di quello che la Bibbia dice. Allora il miglior modo per non cadere vittime dei testimoni di Geova o di qualsiasi altra setta religiosa è quello di conoscere a fondo il messaggio della parola di Dio. Qui noi abbiamo racchiuso il messaggio che Dio ha dato agli uomini. Occorre quindi che gli italiani leggano di più e soprattutto leggano di più la Bibbia, affinché conoscendo quello che Dio ha detto, conoscendo quello che gli apostoli, Gesù, i profeti hanno detto, non si cade vittime di errori, di eresie e di sbagli. Come sono uscito dai testimoni di Geova? Sono uscito dai testimoni di Geova circa 17 anni fa, è passato ormai molto tempo, eppure il mio interesse nell'aiutare i testimoni di Geova è sempre cresciuto di più, perché più vedo testimoni di Geova, più ho desiderio di far conoscere loro quello che il Signore ha fatto nella mia vita. E mi ricordo che dopo circa 6 anni di militanza tra i testimoni di Geova, un giorno mi trovai nel bisogno di acquistare una Bibbia a grossi caratteri. Ero andato da una persona anziana a parlargli della mia dottrina, volevo fare uno studio biblico con lei, ma questa persona non riusciva a leggere la Bibbia dei testimoni di Geova, i caratteri erano troppo piccoli. A quel tempo la Torre di Guardia non aveva ancora una Bibbia a grossi caratteri. Allora andai in un banco della Bibbia, nel centro della città di Torino, dove si vendevano e diffondevano delle Bibbie, e comprai la Bibbia con i caratteri più grandi che c'erano. E quando comprai questa Bibbia, la persona che era al banco di servizio mi fece una domanda che cambiò completamente la mia vita. Mi ricordo ancora quella persona, guardandomi fissa negli occhi, mi disse: vedo che lei è un testimone di Geova, e quindi lei è una persona che legge la Bibbia, ma non solo la legge, lei la Bibbia la studia anche, e non solo la legge e la studia, ma lei questa Bibbia va anche a portarla agli altri, va a annunciare la Bibbia, il messaggio della Bibbia agli altri. Poi frequenta delle riunioni, e so che i testimoni di Geova sono delle persone sincere, oneste, e che fanno il loro meglio per seguire quello che la Bibbia dice. Vorrei farle una domanda, se mi permette. Pensa che un giorno lei sarà giudicato da Dio? Lì per lì questa domanda, devo essere sincera, mi sembrò la domanda più sciocca e più stupida che abbia mai sentito in vita mia. Una persona che mi chiedeva se pensavo di essere giudicato da Dio. Io ero abituato ad avere delle discussioni, delle dispute con membri di altre religioni sulla Trinità, sull'anima, sui 144.000, ma la prima volta che qualcuno mi chiede se io pensavo di essere giudicato. E la risposta più ovvia che potevo dare era: ma certo che sarò giudicato. Dio un giorno giudicherà tutti gli uomini, quindi Dio giudicherà anche me. Allora questa persona mi fece la seconda domanda. E la seconda domanda fu: allora lei, nonostante tutta la sua religione, non ha la certezza della sua salvezza? E dentro di me dicevo: ma dove vuole arrivare questa persona con queste domande così strane, la certezza della salvezza? E io dissi: ma certo che no, io non ho nessuna certezza della salvezza. Come può un uomo avere la certezza della propria salvezza? Nessuno. Se mi comporto bene, se vado di casa in casa, se leggo la Bibbia, se faccio quello che dice Dio, probabilmente Dio nella sua misericordia mi salverà, ma essere sicuro, no che non sono sicuro. Allora quella persona mi disse: le vorrei leggere un passaggio della Bibbia, non voglio essere io a parlare, ma voglio che la Bibbia le possa parlare. E mi lesse un versetto chiave nel messaggio del Vangelo. Prese il Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 18. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. E mise l'accento su queste parole: chi crede in lui non è giudicato. E mi chiese ancora: come mai lei, con la sua religione, pensa di essere giudicato da Dio quando la Bibbia dice che chi crede in Cristo non sarà più giudicato, cioè condannato da Dio, perché Dio l'ha tanto amato che ha mandato Cristo a morire per i suoi peccati. Cari amici, davanti a questo versetto mi sentii come proiettato contro il muro, non sapevo più cosa dire. Tutta la conoscenza che potevo aver accumulato in 6 anni di lettura di riviste e pubblicazioni non avevo una risposta. Qua c'era una verità fondamentale, qualcosa di grande e di meraviglioso. Chi crede in Lui non è giudicato. Questa scrittura dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, e io, voi, siamo parte di questo mondo. E allora mi ha fatto sostituire la parola mondo alla parola mia personale. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare Giancarlo, ma perché Giancarlo sia salvato per mezzo di lui. Provate a prendere questo versetto e provate a mettere il vostro nome. Forse qualcuno qui si chiama Nicola. E allora, poiché Dio ha tanto amato Nicola, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché se Nicola crede in lui, non perisca, abbia la vita eterna. E potremo fare questo con tutti i nomi di voi che siete qui messi assieme. Questa persona vide che era un po' titubante, girò pagina, prese il Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. In verità io ti dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E poi mi disse, lei sa cosa vuol dire passare dalla morte alla vita? Sicuramente, disse, sono un testimone di Geova, questo lo so, vuol dire passare dalla morte spirituale alla vita spirituale. Bravo, mi disse, allora vede, dice, chi ascolta la parola di Dio ha vita eterna. Non dice un giorno forse, probabilmente l'avrà, ma chi crede ha la certezza di avere la vita eterna e non viene in giudizio. Lo ripeto la seconda volta qui il Vangelo. Chi crede non viene più in giudizio, non viene più condannato da Dio. Io fui profondamente scosso. Qualcosa in me non funzionava più tanto bene. Ero meravigliato di queste parole. E dissi sì, ma bisogna, ma una salvezza così gratuita, non possiamo averla gratuitamente la salvezza. Mi ero buttato la zappa sui piedi, perché questa persona che era ben preparata nella conoscenza di questo messaggio incomincia a leggermi Romani 5:9, dove dice, e sono giustificati gratuitamente, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che in Cristo Gesù. Paolo in Tito 3:5 scrive, Egli ci ha salvati, non dice Egli ci salverà, Egli ci ha salvati, non per le opere giuste che lo avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro dello Spirito Santo. Efesini 2:8-9, poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, è un dono di solito si riceve gratis, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si possa gloriare di questo. E ancora Romani 11:16, ma se per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. E io ho capito finalmente questa parola grazia che i testimoni di Geova adoperano con la parola immeritata, dignità, che significato avesse realmente. È come quando un capo di Stato dà la grazia a un ergastolano o qualcuno condannato a morte, lo rende libero, e così il Signore ha fatto grazia a tutti coloro che hanno accettato Cristo, una grazia gratuita, una grazia basata non sulle nostre opere ma sulla nostra fede. E mi ricordo ancora quella sera, 17 anni fa, con la mia Bibbia a grossi caratteri sotto braccio, sono salito sulla mia macchina e ho detto, ti ringrazio Signore, perché questa sera tu mi hai fatto capire, ti mi hai salvato per grazia, mi hai dato la certezza della salvezza. E posso dirvi che è come una gioia immensa, un qualcosa delle mie viscere che mi ha commosso, mi sentivo veramente in una gioia molto grande, avevo finalmente conosciuto profondamente il mio Salvatore. Andai nella congregazione dei testimoni di Geova, perché ero ancora un convinto testimone di Geova, e incominciai a parlare agli altri dicendo, ma sai, dice, la salvezza non è frutto delle nostre opere, la salvezza è qualcosa che noi otteniamo per grazia, le opere che noi compiamo dobbiamo compiere soltanto come atto di ringraziamento verso il nostro Signore. La salvezza non è frutto dei nostri sforzi, è il dono gratuito di Dio, e chi crede in Cristo non sarà più giudicato da Cristo. E incominciai lì a avere le prime reazioni. Con chi hai parlato? Con chi hai discusso? Ah, tu sei andato a parlare con gli evangelisti, sei andato a parlare con Babilonia la Grande, che ti ha inculcato dei pensieri sbagliati. E io lo cominciai a tenere per me queste verità, e quando, come testimoni di Geova, cominciavo a annunciare l'Evangelo, cominciavo a parlare dell'amore di Dio intorno a me, al posto di parlare che presto arriverà un Armageddon che distruggerà 2 miliardi di persone, andavo a dire che Dio tanto sta amando questo mondo e lo vuole portare alla salvezza. È passato circa un anno da quando ebbi questa conferma della parola di Dio, della salvezza e della grazia di Dio, a quando lasciai i testimoni di Geova. Non fu facile per me, c'era molta confusione dottrinale, ma mi ricordo che ritornai al banco della Bibbia per convincere quella persona a diventare un testimone di Geova, perché sebbene avessi compreso il messaggio della salvezza, ideologicamente ancora ero legato alla torre di guardia. E quell'uomo, perché io prendevo dei libri da lui, mi disse una cosa molto importante. La seconda cosa importante che quest'uomo mi disse questo: vedi, dice, se tu veramente vuoi trovare la verità, lascia perdere tutta la letteratura dei testimoni di Geova che stai leggendo, lascia perdere anche tutti i libri che hai preso da me, e prendi soltanto la Bibbia soltanto, chiedi aiuto a Dio di comprenderla e leggila con spirito di preghiera, vedrai che comprenderai a fondo le verità della parola di Dio. Però devo dirti ancora qualcosa, mi disse quell'uomo, purtroppo la Bibbia dei testimoni di Geova in molti punti chiave è stata modificata, è stato cambiato il senso. E allora ti consiglio di prendere più versioni della Bibbia e fare un attento confronto di quello che questo dice. Io iniziai a fare questo, avevo con me 4-5 Bibbie e cominciavo a leggere lo stesso brano in varie traduzioni. All'inizio sembrava tutto uguale, tutto andava bene, ma a un certo punto cominciai a notare che alcuni brani della Bibbia del Nuovo Mondo, quella dei testimoni di Geova, era diversa dalle altre Bibbie. Allora, chi ha ragione? La Bibbia dei testimoni di Geova o tutte le altre Bibbie? Il ragionamento logico era questo, ma poi consultai molte edizioni, anche in altre lingue, ma se tutti traducono in un modo e questa traduce diversamente, la conclusione logica è che questa è quella sbagliata. Ma volevo essere convinto veramente. Allora presi una lista di versetti, che non posso qui citare, perché non abbiamo il tempo, ma sarò ben lieto di rispondere a tutte le vostre domande, sia per scritto, sia personalmente dopo questa riunione, e andai da un altro testimone di Geova, stava diventando testimone di Geova, ed era un professore di lingua italiana che aveva studiato il greco. E assieme ci siamo messi a tradurre questi versetti, e siamo rimasti veramente stupiti di come la Bibbia dei testimoni di Geova era manipolata, cambiata in molti punti. E questo mi ha dato il mio secondo scossone. E voglio veramente ringraziare il Signore che ha voluto rivelarsi in me, perché molti testimoni di Geova non sanno queste cose, pensano che la loro Bibbia sia la più corretta, la migliore, la meglio tradotta, la meglio interpretata. E così, studiando la Bibbia, soltanto la Bibbia, cominciai a trovare dei passi che parlano di Gesù Cristo come Dio, che dopo la morte del corpo c'è una parte spirituale che sopravvive, che Gesù Cristo non è ritornato nel 1914, a quei tempi si parlava che la fine del sistema di cose sarebbe avvenuto nel 1975, eravamo ormai nel 1976, ancora nulla era successo, e tutte queste cose assieme hanno fatto sì che io ho deciso di lasciare la torre di guardia. E quando lasciai la torre di guardia ormai avevo una conoscenza molto profonda dell'insegnamento della Bibbia, che nessun uomo aveva dato, ma che avevo proprio trovato leggendo la Bibbia da solo. E così ho trovato altre persone che, al di fuori di associazioni, organizzazioni, strutture, ma nella semplicità dello Spirito di Dio, si radunavano in piena libertà per leggere e meditare la Bibbia e lodare il Signore. E io ho trovato veramente nelle comunità evangeliche veramente lo spirito di Cristo, e soprattutto ho trovato anche lo spirito di libertà uno spirito di libertà che purtroppo non esiste nei testimoni di Geova come in tante altre sedi.